Io direi di cominciare. Siete d'accordo? Bene. Io la do la,
no, poi noi l'abbiamo comunicata che è stata ritirata, eh?
Ah, ok, bene. Allora riprendiamo dal punto 2 del question time, l'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativa a tecnici interinali del comune di Novi di Modena. Lettura, consigliere Ferraresi, prego.
Interpellanza. Tecnici interinali nel comune di Novi di Modena. Considerato che la società di lavoro interinale Obiettivo Lavoro aveva vinto i primi due bandi per fornire personale per affiancare gli uffici tecnici nei comuni terremotati. La stessa società aveva deciso di assumere a tempo indeterminato il proprio personale assegnato ai comuni. Dopo due anni generalmente si crea sintonia nel lavoro. La Manpower è stata scelta anche se il progetto è risultato più costoso. Chiediamo con risposta scritta in consiglio se l'amministrazione si è espressa in regione a tal proposito o se la regione ha chiesto un loro parere, se l'amministrazione prevede un allungo dei tempi per soddisfare le domande del MUDE dovuto alla formazione del nuovo personale.
Grazie. Grazie Ferraresi. La parola al sindaco, prego.
Abbiamo già inviato la risposta oggi. Premesso che l'Agenzia di Lavoro Interinale Manpower ha vinto la gara regionale per la somministrazione di lavoro e non è stata scelta, ragion per cui non ci sono pareri da esprimere di alcun genere. Si precisa che tutti i lavoratori sono passati di loro volontà alle dipendenze del nuovo datore di lavoro. La Manpower ha confermato sia i rapporti a tempo determinato che indeterminato provenienti da Obiettivo Lavoro e fatte salve decisioni personali dei dipendenti relativamente ad eventuali dimissioni, non ci sono cambiamenti a seguito dell'esito del bando di gara espletato. Per quanto riguarda il personale assegnato al comune di Novi, già prima del passaggio Manpower una lavoratrice si è dimessa ed è in corso la selezione per la sua sostituzione.
Bene, se qualcuno intende intervenire, do la parola, prego.
Perfetto, è quello che volevo sentirci dire. Grazie della risposta.
Si è ritenuto soddisfatto, continuiamo. A questo punto mi viene da dire con l'appello. No? 5 minuti, è vero, 5 minuti. Comunale, do la parola alla dottoressa Messina per l'appello.
Turci Luisa. Sì. Benzi Sauro. Sì. Bulgarelli Maura. Sì. Cesari Alessandro. Cogato Elena, Gasperi Lorella, Malagola Italo, Olivetti Giulia, Palermo Gianni, Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario, Fabbri Mauro, Fiorentini Mattia, Ferraresi Andrea, Violi Claudio Alfredo, Boldrin Davide. Presenti sono 15.
Possiamo proseguire.
La seduta è valida.
Bene. Passo la parola al sindaco che deve dare delle comunicazioni. Prego.
Buonasera a tutti, io ho 3 comunicazioni da fare. La prima, in modo sintetico perché i documenti li avete già ricevuti, riguarda il riaccertamento dei residui. Quindi andrò con diciamo il parere del revisore leggendo le parti principali. Dal rendiconto 2014 che è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 aprile, come da relazione presentata dall'organo di revisione con verbale numero 7 del 4 aprile, emerge un risultato di amministrazione non vincolato per 564.583 euro. Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Il nuovo risultato di amministrazione è a 1.553.755. Il risultato di amministrazione così redeterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo coordinamento contabile. Altra determinazione del fondo pluriennale vincolato. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria. Allora, i residui attivi cancellati in quanto reimputati per 64.804, i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili più 2.061.039, fondo pluriennale vincolato 1.996.235. Il fondo pluriennale vincolato 2014, determinato in sede di riaccertamento straordinario, costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015-2017 da adeguarsi al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento straordinario. Conclusioni. Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui e alla composizione del risultato di amministrazione all'1/1/2015, che si riassume come segue. Risultato di amministrazione il 31 dicembre 2014, determinato nel rendiconto 2014, 576.745. Risultato di amministrazione il 1 gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, 1.553.755. Composizione del risultato di amministrazione il 1 gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario con gli accantonamenti. Parte accantonata 59.270 euro, parte vincolata 866.632 euro. Totale parte destinata agli investimenti 2.162 euro, totale parte disponibile 625.689. Io sono andata per sintesi, ma come dicevo all'inizio avete avuto la documentazione e questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda Expo 2015, Carta di Milano, adesione. La Giunta Comunale, vista la Carta di Milano predisposta da varie associazioni in occasione dell'Expo 2015, tesa a focalizzare l'attenzione ad assumere responsabilità relativamente all'accesso al cibo quale diritto umano fondamentale, vista la nota del Presidente dell'ANCI con la quale evidenzi il diritto al cibo come diritto alla nutrizione, alla salute, alla cultura, al dialogo, all'innovazione, alla sostenibilità, all'identità, assumendo la sostenibilità alimentare, ambientale, energetica, sociale, come cifra di uno sviluppo capace di tutelare il destino delle generazioni future. Rilevato che ANCI, nel contempo, inviti i singoli cittadini, gli amministratori, gli enti locali ad aderire alla Carta di Milano, condiviso il contenuto della Carta di Milano ed accolto l'invito alla sottoscrizione come amministratori e come ente e alla diffusione fra la cittadinanza, delibera di aderire come comune e come amministratori del comune alla Carta di Milano nel modo indicato dall'ANCI. Vi volevo dare questa comunicazione invitandovi anche a valutare se come cittadini, dato che si può fare, di aderire alla Carta di Milano per salvaguardare il futuro del pianeta, il diritto delle generazioni future, del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti e come sfida per lo sviluppo del XXI secolo. Quindi questa era una comunicazione, noi l'abbiamo fatto come amministrazione e come amministratori. La terza e ultima comunicazione riguarda comunicazione relativa agli accordi di pianificazione previsti dal piano della ricostruzione e dal piano organico. È con soddisfazione che informo il Consiglio Comunale dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei soggetti interessati dei 3 accordi di pianificazione urbanistica previsti dal piano organico e dal piano della ricostruzione, secondo stralcio e precisamente delocalizzazione della borgata Botteghe di Ferrari a Rovereto sul Secchia da via Provinciale Motta a via Albano Modena, lotto di terreno edificabile di proprietà Maretti Cavedoni. Precisiamo che questa soluzione risolve anche l'annoso problema del macello Maretti, in quanto ne consegue il suo smantellamento ripristinando condizioni igienico-sanitarie idonee ad un'area residenziale. Secondo accordo, delocalizzazione dell'ultimo piano dell'edificio posto in corso Matteotti a Novi, numero 18 e 26, con atterraggio della superficie sull'area retrostante in via Demos Malavasi, proprietà Gregori Malavasi. Terzo, modifica di area di sedime dell'edificio condominio Letizia con permuta di porzioni di area fra comune e condominio a pari superficie. Si tratta del condominio di Piazza Primo Maggio, sede dell'Unicredit. La volontà dell'amministrazione di raggiungere i risultati auspicati ci aveva indotto a chiedere alla Regione una proroga concessa di 2 mesi fino al 31 luglio 2015 per l'approvazione del piano della ricostruzione. Quindi abbiamo raggiunto questi 3 obiettivi che, come ricorderete, erano condivisi da tutti perché sono di grande qualità nella ricostruzione. Io ho finito con le comunicazioni.
Grazie Sindaco. Continuiamo. Punto numero 2, ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, relativo a richiesta a chiarimenti sull'ordinanza numero 20 dell'8 maggio del Presidente Bonaccini. Da lettura consigliere Ferraresi.
Grazie. Considerato che con l'ordinanza numero 20 del Presidente Bonaccini sono stati modificati i criteri assegnazione e contributo di autonoma sistemazione. Considerato che da un'analisi effettuata a CGL di Mirando e da CGL di Carpi, risulta che i terremotati che hanno preso casa in affitto, nell'attesa di ricostruire la propria abitazione, si vedranno diminuire l'importo erogato. Considerato che una famiglia di 2 pensionati che paga l'affitto di 450 euro, con il CAS copre interamente il costo dell'affitto, poiché riceve 450 euro mensili. Dal 1 luglio, invece, col CCL riceverà solo 350 euro. Considerato che una famiglia di 4 persone con affitto di 600 euro passa da 900 euro il contributo CAS a 450, con un esborso di 150 euro. Considerato che per una famiglia che sta ancora affrontando le difficoltà della ricostruzione della propria abitazione, la diminuzione del contributo significa intaccare i propri risparmi. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a portare considerazioni sopra espresse al Presidente e alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, chiedendogli di emanare un'altra ordinanza che colleghi il contributo erogato all'effettivo canone pagato dalla famiglia. Inoltre, richiede e impegna il Sindaco e la Giunta a rendere gratuita la domanda della richiesta del CCL.
Grazie Ferraresi. Passo la parola come dice si signore
adesso ripercorro solo un attimo un po' la storia del contributo autonomo a sistemazione. Se ricordate, subito dopo il sisma il contributo è stato aumentato, aveva una cifra più bassa, poi è stato aumentato come scelta politica che poi è stata condivisa da tutti, perché c'era una situazione ovviamente di emergenza e per agevolare le famiglie a trovare una soluzione abitativa insomma il commissario giustamente ha deciso di alzare. Negli anni ovviamente questo ha creato un po' anche di insomma parere anche di territori del cratere, un po' anche di disuguaglianze tra le varie famiglie terremotate, perché cioè, pensiamo solo esempio una famiglia in affitto che arrivava a 900 euro al mese, insomma in questo periodo insomma, diciamo che ha introitato quasi 30.000 euro, contando che pagava l'affitto in precedenza, quindi si è creato comunque nel tempo una disuguaglianza abbastanza importante. È ovvio che a un certo punto il nuovo commissario, anche insomma, sentendo anche il parere insomma, dei territori terremotati, di riformare un attimo il sistema per dare un po' più di equità alle varie situazioni. Ovviamente valutando anche che abbiamo veramente tante situazioni diverse, perché sappiamo che c'è chi veniva dalla locazione, chi era proprietario, chi è andato in affitto, chi è andato da un parente, chi si è comprato il modulo abitativo e l'ha messo, insomma, diciamo che hanno trovato una soluzione per dare un po' una risposta a tutte le tipologie di soluzioni che si sono trovate in questo periodo. Tendo a puntualizzare una cosa, allora, il problema del pagamento della domanda del CCL è stato risolto perché ovviamente è un problema che i territori hanno sollevato immediatamente, insomma ci sembrava assurdo ovviamente far pagare, anche perché tra l'altro non si era mai pagato in precedenza, quindi far pagare la domanda, ma mettendo dentro l'ordinanza la copia conforme prevedeva il pagamento della marca da bollo. Sollevato questo, la Regione ha detto evitiamo il pagamento della marca da bollo, si porta la copia conforme registrata all'Agenzia delle Entrate e la copia conforme lo fa direttamente l'ufficio comunale, senza sborsare neanche un euro. Chi eventualmente, ma sono veramente pochi, però è giusto dirlo perché così sono anche informazioni che avete, perché se qualcuno chiede, chi eventualmente ha sborsato, che ha pagato i bolli, li verranno rimborsati. Quindi alla fine chi ha poi fatto la domanda di CCL e ha pagato, comunque li verranno rimborsati. Quindi tutti verranno fatto alla fine la domanda in modo gratuito. Ecco, quindi questo è già un quesito a cui diamo una risposta e l'abbiamo sollevato subito perché insomma avete fatto bene a farlo presente, però poi è ovvio che insomma, c'è stata la valutazione che prima comunque non diciamo che era un intervento che creava troppe differenze su tutte le casistiche che abbiamo sui territori, adesso non solo nel nostro comune ma anche in altri. Quindi ci è sembrato opportuno, è ovvio che un'ordinanza che rispondendo a varie situazioni, tra l'altro con varie modulistiche come avete visto, insomma, si è creato effettivamente una risposta più unitaria dei vari casi, ma ovviamente più leggera rispetto a prima, ecco, quello sicuramente. Tendo anche a puntualizzare una cosa che ho letto nell'ordine del giorno. C'è un errore, ma probabilmente non so se avete riportato delle tabelle così, ma nel CAS, quando riportate che due pensionati prendevano 4,50, cioè è una casistica che non c'è, cioè, ma o prendevano 300, scusate, o prendevano 400 se erano sotto i 65 anni, o prendevano 600 se erano sopra i 65 anni, quindi 4,50, non, ma lo dico così perché, no, niente, cioè se presentiamo un ordine, no, allora, se si vuole presentare un ordine del giorno in regione, secondo me è giusto presentarlo, insomma, corretto, ma non solo alla regione, cioè tutti, insomma, lo tengo a puntualizzare perché secondo me è una cosa comunque da sistemare, ecco, insomma, qualcosa c'è da mettere a posto, ecco.
Grazie consigliere Zenoni. Mi ha chiesto la parola Italo Malagola.
Sì. No, adesso oltre alle considerazioni che ha fatto l'assessore Zenoni, anch'io penso che il CAS andasse poi rimodulato nel tempo, perché comunque c'erano delle diseguaglianze, cioè il singolo è sempre stato penalizzato, se lo vogliamo vedere, perché un singolo che prendeva 300-350 euro al mese non è detto che pagasse un affitto di 300 euro per forza, mentre chi prendeva 900 euro al mese era fortemente avvantaggiato, cioè andava oltre il pagamento dell'affitto, perché quattro persone non è detto che paghino 600 euro d'affitto per forza, cioè ne possono pagare anche 500, quindi era molto squilibrato il CAS da questo punto di vista, quindi credo che rimodulare e rendere più equilibrato il CAS per tutti sia una richiesta che ci sta, perché insomma non lo era neanche prima secondo me. C'è un'altra cosa che io voglio dire, cioè secondo me a 3 anni dal terremoto non è ancora giusto pagare l'affitto a chi era in affitto, cioè dobbiamo dirlo questa cosa qui, perché noi siamo stati un po' massacrati come amministratori da questa questione qua dei cittadini, cioè chi era in affitto sono passati 3 anni dal terremoto, ad oggi si potrebbe anche pagare l'affitto come lo faceva prima, cioè questa cosa io la dico a titolo personale, poi se condivisa bene, se no mi assumo la responsabilità io di quello che dico. Cioè, c'è un'altra questione secondo me di questa ordinanza che andrebbe corretta, per me è ingiusto chiedere la restituzione del CAS se non si rispettano la presentazione delle domande, cioè c'è la decadenza del CAS che va bene, il CAS decade perché per vari motivi, ma la restituzione del CAS è una cosa ingiusta, perché il CAS uno l'ha ricevuto perché doveva sopperire a un disagio, la regione gliel'ha concesso, era un diritto acquisito in quel momento, c'erano degli altri criteri per chiedere la restituzione del CAS e quelli sono stati, è anche successo che sia stata chiesta la restituzione del CAS, ma secondo me non si può chiedere la restituzione del CAS perché non si rispettano i termini della presentazione, delle domande, dell'inizio lavori, della fine lavori, questi sono criteri che non possono essere presentati come richiesta di restituzione del CAS, perché non dipende dalla volontà del cittadino terremotato queste cose, Cioè non è, tutti i cittadini oggi vorrebbero avere la domanda presentata, i lavori iniziati, i lavori finiti, cioè lo sappiamo che non dipende da loro fare queste pratiche, quindi se per caso, per colpa di qualcun altro, questo oltre a perdere il contributo, perché poi se guardiamo le ordinanze 29, 51, 86, per lo stesso motivo va a decadere il contributo, oltre a gli chiedono la restituzione del CAS, ma questo è cornuto e mazziato, è poveretto, cioè... Allora, questo secondo me non va bene in queste ordinanze, cioè questo andrebbe tolto, questo a mio avviso, io leggendo l'ordinanza ho detto che questo è un criterio che è sbagliato, andrebbe cancellato, poi c'è la decadenza del CAS e quello va bene, adesso poi parliamo del CCLL, anche. Però cioè, secondo me non si può chiedere la restituzione del CAS per questi motivi, perché non dipendono neanche dalla volontà del cittadino, cioè, questo qui perde il contributo e gli chiedono indietro del 31 giugno del 2000, un anno e mezzo di CAS, due anni di CAS, ma questo si ammazza, poveretto, cioè, scusate se la dico così, però questo qui è un criterio che per me è sbagliatissimo.
Prego, la parola a Boldrin.
Cioè, io volevo andare un pochino nel sodo, cioè quello che ha detto Dario, quello che ha detto l'assessore Zenoni, quello che ha detto il consigliere Malagola, cioè l'ordine del giorno modifichiamolo, cioè, il 450 cambiamolo il 400, cioè, però proviamo a fare un atto di coraggio di portare un ordine del giorno in regione con qualche richiesta un po' formalizzata questa sera, cioè, dico, apriamoci un attimo, questa è la mia proposta, perché io sono entrato un po' nel merito, poi dopo vabbè frequento un po' i comitati, mi rendo conto che insomma le situazioni sono abbastanza gravi. Quello che ha già detto il consigliere Malagola, quello che avevo da dire, per cui insomma in sostanza quello degli affitti eccetera, però la mia adesso in questo momento il mio intervento è finalizzato a far sì che si proponga un ordine del giorno, che passi un ordine del giorno questa sera condiviso con degli emendamenti qui da chi, perché comunque un sollecito in regione, per, è vero che c'è bisogno di un giro di vite, è vero che bisogna dare degli altri criteri, è verissimo tutto, cioè per carità, è anche vero che non si può andare a togliere certe situazioni, insomma non, si fa un punto zero, non retroattivo, almeno chiediamolo noi come comune, questo chiedo io questa sera.
Grazie consigliere Boldrin, qualcun altro chiede la parola? Prego, Benzi Sauro.
Voglio collegarmi a quello che diceva Boldrin un attimo, cioè fare una proposta. Cioè, è difficile su questo ordine del giorno andarlo a correggere, cioè qua non ho preparato neanche emendamenti perché c'è una cosa, quindi io quello che noi ci sentiamo di proporre è di ritirarlo e di riscriverne uno dove andiamo a scrivere quello che, come è già emerso anche da Italo, andiamo a chiedere quello che noi, come anche amministrazione, abbiamo già presentato in regione, lo stiamo chiedendo, andiamo a mettere quello che veramente vogliamo cambiare, lo scriviamo, ve lo facciamo vedere, lo facciamo assieme e possiamo fare, però su questo ordine del giorno cioè, non mi sento di dire, cioè, non c'è niente da correggere, bisogna riscriverlo, perché... Ecco, questa era la proposta che volevamo fare.
Vuole replicare? Prego, esatto, Ferraresi.
Sì, sono stato preso in causa, in senso, per ritiro. E, prima richiesta, il 30, il consiglio del 30, è solo mono argomento, eventualmente si possa presentare l'ordine del giorno?
Scusate, se diciamo di metterci lì, visto che il consiglio è il 30, non è tra due mesi, di scriverlo insieme e come dire condividerlo con anche qualche sfaccettatura, perché poi se si fa insieme, cioè non è Italo ha espresso una sua opinione, io potrei esprimerne una in parte uguale, in parte diversa, quindi troveremo il modo anche, ecco, ci possiamo provare, io ci proverei anch'io insomma a fare qualche cosa che coinvolga anche tutti i gruppi consigliari, che in questo caso per esempio è presentato solamente da un gruppo consigliare di opposizione, si potrebbe vedere di trovare il modo di come dire, di arrivare a una condivisione con le mediazioni necessarie, perché io per esempio concordo sul fatto che ci fosse da rivedere il meccanismo del CAS dopo 3 anni, anche perché per un motivo anche normativo era assolutamente in deroga l'importo, perché la norma primaria nazionale prevedeva un massimo, consentitemi, o 500-600 euro al mese come massimo di contributo per l'autonoma sistemazione. Questo è successo all'Aquila, è successo in tutti i terremoti. La scelta del presidente Errani allora di incrementarlo fino a 900 aveva l'obiettivo di incentivare l'autonoma sistemazione, perché se ci ricordiamo il caso precedente arrivava a 600, se non ricordo male, che era quello che è la norma primaria alla quale noi ci dobbiamo sempre attenere. Quindi questa evoluzione non poteva più attendere, quindi non è solo una questione vogliamo risparmiare, cioè non è una questione di risparmio in quanto tale, ecco. Quindi ci sono da tenere conto di alcune cose, però mi sembra che tentare di fare un ordine del giorno condiviso sia un'operazione positiva, ecco. E il 30 ci può andare,
ecco,
anche perché se ci andiamo condiviso non è che uno discute per 3 ore, ecco, non credo
ho chiesto perché appunto la mia finalità era zero tempi lunghissimi, non accettavo, sono sincero. Se l'impegno è per il 30 posso accettare, voglio solo evidenziare questo ordine del giorno, non voleva mica dire teniamo il CAS così com'è, perché sono d'accordo che qualcosina andava modificato, tutto lì, quindi va bene.
Prego, prego.
Visto che lunedì sera i capigruppi si trovano e abbiamo una connessione, possiamo dare un'occhiata anche all'ordine del giorno. Lunedì prossimo, c'è il 23, c'è una commissione. Se ognuno si presenta un po' con...
Bene, allora proseguiamo. Vado a leggere il punto 3 e il punto 4, perché devono essere trattati, diciamo, insieme. Vado a lettura del punto 3, integrazione al piano organico approvato dal delibera Consiglio Comunale, dico bene, numero 68 del 22/12/2014, ai sensi dell'articolo 369 della legge 147/2013 e dell'articolo 1 dell'ordinanza commissariale numero 33/2014. Allo stesso argomento trattiamo il punto 4, eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, modifiche ed integrazioni alla individuazione degli aggregati edilizi e alla perimetrazione delle unità minime di intervento, le UMI, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21/12/2012, numero 16. Prima di passare la parola alla signora Mara Pivetti, do la parola al sindaco per una...
Sì, una cosa brevissima. Sì. Come sentirete dall'architetto Pivetti, queste sono modifiche veramente minimali ed è la ragione per la quale abbiamo valutato che non ci fosse, la dico così, di non fare la commissione perché non stravolge niente, cioè sono veramente minimali. Visto che abbiamo in programma una sfilza di commissioni, anche l'ultima sul piano della ricostruzione, questo qui è veramente poca cosa, pochissima cosa, per cui ci siamo auto esonerati dal fare la quarta commissione, lo dico perché proprio poi sentirete che è una cosa davvero di minima. Quindi do la parola alla Mara che ci spiega un attimo di che cosa si tratta.
Buonasera a tutti. Allora, sì, sostanzialmente le due delibere, adesso parte che attengono due argomenti diversi, poi cioè, ognuno ha la sua votazione, le sue cose, sono due cose completamente diverse. Non cambiano in nessun modo la struttura degli atti originali. Partendo dal piano organico, le modifiche, o meglio le integrazioni, riguardano solo l'allegato. Che sapete che l'allegato è quello specifico che fa riferimento alle ordinanze 32 e 33 ed è finalizzato a far maturare i contributi nelle aree previste appunto nell'ordinanza 32 e 33 come esplicitate nell'allegato al piano organico. Cosa è successo? È successo che nel fare riferimento agli interventi che stanno per essere presentati. Scusate, sto in piedi, però tutto oggi che sono seduta e non già faccio sta seduta ancora. E ci sono degli interventi che appunto stanno per essere presentati, e in particolare faccio riferimento a degli interventi edilizi nelle borgate residenziali, quegli agglomerati residenziali che stanno un po' sparsi qua e là nella zona agricola. In particolare mi sto riferendo a un intervento che è in via Eurolulli, parlandone anche con l'ingegner Tortoioli della struttura commissariale, siccome quell'intervento che prevede delle demolizioni e delle ricostruzioni non in area di sedime, come abbiamo consentito anche nelle norme del piano della ricostruzione, non rientrava pienamente nell'ordinanza 86. E quindi, parlandone con lui, abbiamo potuto constatare che era inquadrabile invece in un punto specifico dell'ordinanza 33, quindi relativa a delle delocalizzazioni parziali di edifici. Quindi, se voi, l'unico capitolo che abbiamo modificato è appunto quello delle delocalizzazioni, andandolo ad integrare con questa parte qua, trovate appunto al punto B delle delocalizzazioni, vedete che il punto B1 è stato sotto suddiviso in ulteriori due categorie, la B11 che ricomprende esattamente le zone B3, come vi ho detto, andiamo a identificare appunto le aree dove sono possibili delocalizzazione di sole porzioni di edifici danneggiati o crollati, con esclusione della possibilità di utilizzo dei contributi per l'acquisto dell'area, articolo 2,8 dell'ordinanza 33. Sostanzialmente queste operazioni, come quella di via Eurolulli, avvengono tra privati, non c'è, e quindi sono delocalizzazioni volontarie, non c'è una cessione dell'area di decollo al comune. Sono situazioni in cui comunque il progetto è migliorativo, ha una finalità legata alla pubblica utilità, perché in quel caso, ad esempio, di via Eurolulli verranno spostati gli edifici, verranno messi a norma gli edifici rispetto alla distanza dalla strada. E quindi c'è un beneficio per la collettività da questo punto di vista, però le permute dei terreni e cessioni varie, qui ci sono un tot di proprietari coinvolti, non vedono l'intervento del comune, quindi vengono chiamate delocalizzazioni volontarie e accedono a questa possibilità che è prevista nell'ordinanza 33, e per far maturare il contributo abbiamo bisogno di identificarla come effettivo ambito di intervento dentro al piano organico. Quindi semplicemente andiamo ad integrare un passaggio che non era ben chiaro e non era stato chiarito in precedenza, ma questo è avvenuto anche grazie a un confronto avuto con la struttura commissariale, perché non riuscivamo bene a inquadrarlo. E la corrispondenza nella norma la trovate nelle norme che avevamo adottato col piano della ricostruzione, che andremo ad approvare successivamente, dove la norma della zona B3 era stata cambiata, è stata integrata in questa maniera. Diceva: in attuazione del secondo stralcio del piano della ricostruzione, per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione anche con sagoma e sedime diversi da quelli originari, nel rispetto dei criteri del presente articolo, con riferimento alla SU più SA esistente alla data del sisma 2012, eventualmente incrementabile nel rispetto dell'indice di edificabilità di quel presente articolo. L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato. Quindi sostanzialmente questa modalità di ricostruzione non era contribuibile con la 86, lo diventa ai sensi della 33, con questa possibilità di poter non rispettare l'area di sedime e di poter anche delocalizzare parzialmente questi edifici, sempre in un ambito ristretto, in quella zona dove erano, ma accorpando diversamente le proprietà. Quindi il fatto di averla inserita esplicitamente nel piano organico consente di poter applicare il contributo riconoscibile, che va poi sempre in base ai livelli operativi, alle modalità specificate nell'86, però con una possibilità di aggregare diversamente le proprietà. Il punto B1.2 era già inserito, ma non in modo preciso, e fa espressamente riferimento all'accordo di cui abbiamo parlato prima, quello dell'edificio di Corso Matteotti qui a Novi, che era stato scritto nella pagina successiva, vedete una parte barrata, era stato scritto erroneamente nelle zone B2, in realtà è nelle zone B1 e fa riferimento a delocalizzazioni parziali ammesse in centro storico. Anche queste sono ammesse dall'ordinanza 33 e consentono di poter far atterrare la superficie di un edificio, cioè che togliamo da un edificio, di farla atterrare su un altro sommando le superfici. Questo è il caso di Corso Matteotti, dove l'ultimo piano viene eliminato e viene trasferito dietro sommandole alle superfici che verranno ricostruite dietro, e quindi l'ho solo specificato meglio nel punto giusto. Quindi l'integrazione al piano organico riguardano esclusivamente queste tipologie legate alle delocalizzazioni e per consentire ad alcuni interventi di decollare e ai medesimi attribuire il corretto calcolo del contributo. Ecco, aggiungo una cosa rispetto alla delocalizzazione del condominio di Corso Matteotti. Qua nel piano organico avevamo previsto che potesse essere trasferita anche la superficie del quarto piano, cioè non solo quella dell'ultimo ma anche quella del penultimo. Nell'accordo siamo riusciti a portare a casa solo l'ultimo piano, che però è già un risultato rispetto alla situazione attuale. E sempre nell'accordo, ma poi li vedremo meglio quando sarà il momento di approvare il piano, perché attualmente le bozze degli accordi le abbiamo mandate al CUR, poi le esamineremo con il CUR, però sono già sottoscritte. Il penultimo piano abbiamo ottenuto che i progettisti trovino una soluzione per comunque arretrare il filo dell'ultimo piano in un qualche modo. È una proposta che è venuta dai progettisti, ci è sembrata interessante e quindi in teoria, se la progettazione è ben fatta, dovremmo ottenere ugualmente il risultato sperato, non nella stessa modalità ma insomma abbastanza vicino. Due piani erano veramente tanti per farli atterrare tutti dietro, sommando, non perché l'area retrostante non è così capiente da poter sommare le superfici precedenti più le superfici nuove. E quindi nel piano organico rimane una possibilità, ma nel piano della ricostruzione vedremo che avremo un solo piano completo delocalizzato. Basta, io direi di aver illustrato gli argomenti di questo atto.
Grazie architetto. Do la parola ai consiglieri se vogliono intervenire, chiedere informazioni di più. Prego, consigliere Fabbri.
Parto dall'intervento in presentazione del sindaco. In effetti anch'io nel ricevere il materiale mi sono interrogato sulla necessità o meno. Devo dire che però vi ho ritrovato in effetti delle modifiche su interventi di cui comunque in commissione avevamo parlato, sapendo che su quelli si stava lavorando e più o meno vi ho ritrovato le soluzioni che si prospettavano allora, quindi in effetti su questa parte non ho nulla da dire, ecco, insomma, è stata una scelta corretta. Magari una breve telefonata, però comunque saremmo arrivati alla stessa soluzione. Sulle modifiche che poi rientrano nella parte più tecnica e che quindi vanno poi a costruire gli strumenti per poterle applicare, non mi ci metto, sono materia veramente troppo complessa e tecnica. Comunque rimane il fatto che ritrovo comunque favorevole la scelta di andare a lavorare sempre limando e migliorando, perché comunque dobbiamo costruire una normativa nuova che dia risposta a casi anche singoli, quindi ci sta che man mano saremo magari chiamati a queste votazioni. Chiedevo invece solo sulle UMI se le nuove perimetrazioni nascono da richieste specifiche, da situazioni specifiche. Sì, sì, dico, sono le stesse in sostanza, sì.
Sono quelle sei lì, sono solo sei casi, tre nuove, tre revisioni.
Bene. Quindi, insomma, personalmente trovo che comunque il lavoro vada nella direzione in cui ci siamo sempre impegnati tutti ad andare, quindi per me è anche, diciamo, sarà una votazione favorevole. Ecco.
Grazie, consigliere Fabbri. Io vedo che a questo punto nessuno mi chiede più la parola. Passiamo alla votazione. Prego, Ferraresi.
Scusate, dato che quando avevamo approvato il secondo stralcio non avevamo votato a favore, allo stesso modo ci asterremo da questa votazione.
Non l'avevo spinto. Bene. Io vado a leggere il punto numero 3 per la votazione. Integrazione al piano organico approvato con delibera Consiglio Comunale numero 68 del 22/12/2014 ai sensi dell'articolo 369 della legge 147/2013 e dell'articolo 1 dell'ordinanza commissariale numero 33/2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il signor Boldrin
ha chiesto di mettere a verbale che usciva.
Ah, ok.
È una scelta, quella di uscire.
Sì, rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Punto numero 3 approvato. Passiamo al punto 4, vado a leggere. Elenchi sismici del 20 e 29 maggio 2012, modifiche di integrazione all'individuazione degli aggregati edilizi e alla perimetrazione delle unità minime di intervento ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/12/2012 numero 16. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso votiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Anche in questo caso è votato il punto 4. Punto numero 5. Affrancazione, momento per. Sì, io ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale l'architetto. Sì. Mara, riaccenda il microfono, prego, grazie.
C'è? Si è acceso? Brevissimamente, questo atto fa riferimento a 6 richieste raccolte in questi primi mesi dell'anno. 3 sono di diversa perimetrazione di UMI già esistenti e sono per accorpamento di unità minime di intervento. L'accorpamento, come auspicato dalla struttura commissariale, anche in genere porta a un miglioramento complessivo della progettazione e anche della parte strutturale sismica, quindi sono visti sempre di favore. Anche perché in una botta sola si mettono insieme più interventi e si estende la parte del ripristinato. Poi ci sono tre domande di nuova peripenetrazione che sono degli oggetti molto particolari, come avete visto, e volevo giusto dire due parole rispetto alle motivazioni. Uno è Palazzo Pio. Palazzo Pio si è riscontrata una situazione veramente molto particolare, perché è formato da 15 unità strutturali, tutte correlate fra di loro, quindi a rigor di logica potrebbero anche essere ognuna analizzata e riparata separatamente dall'altra, ma è talmente connesso nella sua struttura, cioè sono talmente connesse le unità strutturali le une alle altre, e pensare a un intervento per pezzettini è abbastanza improponibile, proprio perché anche se hanno delle strutture murarie in un qualche modo indipendenti, però poi in vari punti si incastrano, ma soprattutto c'è un aspetto di unità immobiliari molto incastrate fra di loro tra le varie unità strutturali, quindi abbiamo ritenuto di poter accogliere questa richiesta proprio perché è veramente una situazione molto complessa e peraltro è vincolata alla soprintendenza, quindi ci sarà la necessità di un parere unitario, unico su tutto l'intervento, sarà un unico cantiere, quindi non aveva alcun senso mantenerlo suddiviso in 15 unità immobiliari, in unità strutturali, quindi almeno il progetto unitario su tutto il palazzo verrà in questo modo portato avanti. Poi qui a Novi l'ex Corte Sinigaglia, dove l'edificio che è stato in parte demolito sulla provinciale 413 Romana Nord, e anche questo lo si vede chiaramente, è una struttura molto unitaria, attestata tutta su via Ponte Tintore, anche qui si è ritenuto di poter accogliere la richiesta proprio per consentire un decollo del ripristino, tenuto anche conto che ad esempio l'edificio che è stato demolito, essendo sfitto, non avrebbe avuto diritto se non al 50%. Dentro all'unità minima di intervento l'intero edificio viene ripristinato, poi avrà un diritto contributo solo alle strutture, però potrà essere in un qualche modo meglio ricostruito e anche ripristinato, diciamo, questo pezzettino di storia abbastanza importante. L'altro è Palazzo Rettighieri a Rovereto sul Secchia, ex Corte Caleffi, anche qui c'è una situazione molto particolare, peraltro nelle varie unità strutturali c'è anche il problema di un irreperibile, un proprietario irreperibile, perché è un proprietario cinese, quindi probabilmente lo dicevo anche oggi in regione, saremo il primo comune a subentrare nei confronti di un privato e vinciamo sempre le bamboline. Infatti ho chiesto alla struttura commissariale che, se così fosse, di darmi una mano, perché non so neanche da che parte partire. Quindi comunque, tra le varie proprietà che ci stanno lì dentro, che anche qui sono molto incastrate fra di loro, c'è un cinese che non è assolutamente irreperibile e non è possibile il recupero se non lo si trova, e quindi se non si trova questo proprietario deve subentrare il comune al posto suo per il recupero, e questo si fa esclusivamente se c'è un'unità minima di intervento perimetrata. Quindi anche qui c'è un po' la situazione di Palazzo Pio, un po' meno evidente perché sono incastrate fra di loro le unità strutturali, un pochino meno di Palazzo Pio, però hanno tutte dei muri in comune, quindi anche qui si è ritenuto logico prevedere di formare l'unità minima di intervento e quindi aderire alla richiesta dei proprietari. quindi le schede pubblicate, cioè non abbiamo aggiornato tutta la mappa del danno per non appesantire ulteriormente anche il lavoro dei professionisti nostri e quant'altro, abbiamo solo modificato le tre schede che c'erano nel blocco originario e aggiunto tre schede nuove.
A questo punto ringrazio davvero e penso che sia riconfermata la votazione da parte di tutti i consiglieri, confido in questo. Passiamo al punto numero 5, affrancazione ed estinzione dei livelli gravanti su terreni siti in territorio comunale, approvazione e regolamento. La parola alla dottoressa Messina. Buonasera.
Posto che la materia dell'affrancazione... Provo di qua dire alcune cose, visto che la materia dell'affrancazione dei livelli sembra quasi una roba da azzeccagarbugli, cioè un tema, sì, una roba abbastanza antica come argomento. Che cosa è successo in questi mesi? È successo che alcuni proprietari, pensando di essere proprietari e pieni proprietari della loro area, nel fare ovviamente le visure storiche, insomma le visure catastali e tutto, hanno invece scoperto di avere un terreno gravato da questa cosa che si chiama livello, che dal punto di vista del codice civile è un'ipotesi del tutto simile alle cosiddette enfiteusi, anche questo è un istituto non proprio, diciamo, quotidiano, ecco. E, di fatto che cosa succede? Succede che su questi terreni la proprietà non è piena da parte del privato, ma è quasi un utilizzatore in realtà, perché la vera proprietà, la nuda proprietà è del titolare del livello. In questo caso abbiamo fatto una piccola verifica al catasto e come comune di Novi ci siamo ritrovati titolari, almeno questa prima fase di ricerca, titolari di alcuni livelli che ci discendono da i vari passaggi di istituti di carità, istituti diocesani, cioè delle robe che veramente risalgono nel tempo, che in virtù del fatto che questi enti venivano man mano soppressi, alla fine l'ente destinatario finale è diventato il comune. Questi proprietari però hanno manifestato, almeno un paio, la volontà di, si chiama proprio affrancazione del livello, cioè di ridiventare pieni proprietari, quindi non avere più la nuda proprietà del comune e loro di fatto un utilizzo, insomma il diritto a un utilizzo dell'area, ma di essere pieni proprietari a tutti gli effetti. L'affrancazione dei livelli comporta due tipi di attività. La prima è quella che facciamo stasera, cioè quella in qualche modo di però darci delle regole per procedere alla affrancazione, sia dal punto di vista amministrativo, cioè come si fa la domanda, che tipo di documentazione bisogna allegare all'istanza, e poi la parte invece ancora più importante, cioè come si arriva a determinare il valore della affrancazione, perché chiaramente questa cosa non avviene gratis, cioè non è che il comune può cedere gratuitamente la proprietà, e quindi per questo ci siamo rifatti peraltro a delle indicazioni che vengono date da queste leggi, come vedete la prima è molto vecchia, del 1927, l'ultimo intervento è del 1974, quindi insomma sono anche norme abbastanza datate. Insieme al geometra Malvezzi abbiamo fatto un po' di attività, io per la mia parte giuridica, il geometra Malvezzi ovviamente per la parte tecnica, e abbiamo elaborato questa proposta di regolamento. Vi devo dire che in linea di massima abbiamo utilizzato degli schemi di comuni dell'area del Bresciano e del Bergamasco, dove abbiamo visto che questo fenomeno è molto importante, insomma, in termini di numeri, e poi ovviamente le abbiamo un po' adattate però alla nostra realtà. In particolare, rispetto ai criteri per la valutazione della francazione abbiamo previsto una clausola che consente però un minimo di trattativa, cioè al di là dei valori classici fissati dalle norme bisogna poi tener conto anche dei contesti, insomma, cioè del tipo di utilizzo che si fa di quell'area, di dove è realmente collocata, cioè ci sono alcune possibilità di temperamento, diciamo, rispetto al mero calcolo che viene fuori dai vari criteri che vedete, distinti per sostanzialmente due tipologie di situazioni: lotti di terreni che ricadono in zone edificabili e o edificate, anche se agricole o boschive, e che sono pertinenti ai mobili esistenti come giardini, cortili, aie, e poi lotti di terreni invece che ricadono in zone periferiche non abitate, inadeguatamente raggiungibili, agricole, boschive, vincolati da leggi o piani regionali o comunali, dove ovviamente il calcolo del valore di affrancazione viene fatto in modo diverso. Quindi questo è il primo passaggio. Ovviamente il secondo passaggio, se i proprietari confermeranno la loro richiesta di affrancazione, sarà quello, sulla base di questi criteri, produrre una stima del valore di affrancazione, sottoporla ai proprietari, poi i proprietari ovviamente si potrà anche valutare, come dicevamo, anche una piccola trattativa per considerare alcuni elementi di contesto, e alla fine si arriverà al rogito di affrancazione. Le spese, tutte le spese connesse alla francazione da questo regolamento sono previste a carico ovviamente di chi fa la richiesta, insomma, di affrancazione. Ho cercato di dire almeno i concetti, insomma, fondamentali, però sono ovviamente a disposizione.
Bene, grazie dottoressa, spiegato molto bene. Oserei dire, ho capito anch'io, quindi. Bene, Ferraresi, la parola.
Dapprima una domanda un po' tecnica. Articolo 6.A, che praticamente c'è il coefficiente K, nel quinto punto, molto impervie e scoscese, non ci vogliamo un K min 0, un K max 4? Oppure semplicemente non se lo mette perché è sottinteso? No, se magari era semplicemente una dimenticanza, puramente, non lo so, chiedo per l'unica cosa. Altra considerazione, scusa, no, signor, che tanto è una domanda sempre rivolta a te. Ho capito il passaggio un po' della trattazione, posso capirlo molto bene perché sono cose che risalgono all'epoca di Re Artù. Però non è, per esempio, il punto 3 della lettera B, sempre dall'articolo 6, che dice: il comune può riservarsi il diritto di modificare l'importo proposto, e nell'articolo 7, nella lettera B, somma forfè 500 euro suscettibile di adeguamento con atto deliberativo.
Adesso qual è
l'altro scusami, punto? Articolo 7, lettera
sì. B. Lettera
B. Somma forfè di 500 suscettibile di adeguamento con atto deliberativo della giunta. E adesso sappiamo chi c'è come giunta, come amministrazione, e potrebbe andare bene. Dato che un domani non sappiamo chi c'è, non è meglio, chiedo, mette magari una parte terza che decida queste cose qua, per non rischiare insomma troppa libertà di scelta o cose o soggettive anziché oggettive?
Posso rispondere? Allora, per quanto riguarda la parte dei fattori K, devo dire che mi prendete nella parte che ha curato Paolo Malvezzi, quindi io intuisco che, da come è scritta, però i fattori K sono stati messi dove si utilizzano dei moltiplicatori di fatto, quindi molto probabilmente nel caso di molto impervie e scoscese questo fattore K, cioè il moltiplicatore rispetto al reddito domenicale rivalutato, probabilmente non viene usato. Però mi riservo su questo punto, magari però, di sentire Malvezzi, insomma, non vorrei fosse veramente una dimenticanza. Da come leggo, in questo caso specifico probabilmente non viene usato un fattore K ulteriormente, che moltiplica ulteriormente il valore, perché si parla di zone, in questo caso, molto impervie e scoscese. però ripeto, siccome è una cosa molto tecnica, perdonatemi se magari non do certezza su questa cosa, invece sono in grado di rispondere per quanto riguarda l'articolo 7 lettera B. Allora, di fatto l'articolo 7 lettera B è un corrispettivo che viene chiesto non tanto per il valore di affrancazione quanto per l'attività che l'ufficio è chiamato a fare quando c'è una richiesta di affrancazione, cioè il sopralluogo, la perizia di stima, le verifiche catastali della documentazione, quindi è di fatto una specie di servizio di tariffa per i servizi tecnici. Quindi l'abbiamo fissata nella misura di 500 euro, ma come per tutte le tariffe di servizi, è la giunta che poi nel tempo, come per tutte le tariffe, non è solo per in generale per le tariffe sui servizi, è poi la giunta competente nel tempo eventualmente ad adeguare questo importo, sia in diminuzione che al rialzo. Quindi in questo caso il regolamento fissa per la prima volta questa tariffa, però poi gli adeguamenti sono di competenza della giunta, ma non è il valore del terreno, della francazione del terreno, sono i diritti tecnici per i lavori che fa l'ufficio, quindi il sopralluogo, l'istruttoria, la perizia di stima, le verifiche catastali della documentazione, cioè è questo, Quindi questi 500 euro riguardano il lavoro dell'ufficio e basta, cioè non hanno nulla a che vedere col valore dell'area.
Forse me l'ho sfuggita, è anche il punto 3 della lettera B che c'è sopra, dell'articolo 6, il comune può riservarsi il diritto di modificare?
No, quello invece è quello che vi dicevo prima, cioè viene fatta la perizia di stima, quella del valore della francazione, dopodiché si lascia un minimo di contrattazione perché magari non sempre i valori che emergono sono veramente in linea con la realtà, insomma.
Bene, parola consigliere Fabbri.
Chiedo anch'io un paio di chiarimenti. Se ho capito bene, si è arrivati a questo regolamento perché si sono verificati un paio di casi. Volevo capire un attimo quella che è l'entità di questo regolamento e se in realtà esistono pochi o tanti di più. E chiedo anche se si applica solo a terreni del comune, può essere anche un privato che ha un diritto di questo tipo. Chiedo perché quando l'ho letto ho cercato su internet per capire di cosa parlavamo, perché effettivamente non avevo mai sentito un termine di questo tipo.
No. Allora, la situazione della francazione dei livelli può riguardare solo un soggetto pubblico. Quindi il titolare del livello può solo essere un soggetto pubblico e in virtù di questi passaggi che ci sono stati dagli inizi del Novecento ad oggi di fatto i livelli sono quasi sempre di proprietà, confluiti quasi sempre nel patrimonio dei comuni, che sono i soggetti finali. Cioè, quando non c'è nessuno sul territorio si arriva sostanzialmente al comune. E i casi, le segnalazioni che abbiamo avuto sono due, in realtà la richiesta che abbiamo agli atti è una. Cioè solo un proprietario ha formalizzato poi la richiesta di affrancazione, perché l'altro, che quando gli abbiamo chiarito che l'affrancazione non è gratuita, probabilmente si è riservato di fare altre valutazioni. Quindi noi catastalmente oggi abbiamo verificato complessivamente tre aree che derivano tutte da questo istituto, adesso non mi ricordo, comunque un robo di Modena, un istituto ex caritatevole, robe di questo genere. Ci siamo riservati con però geometra Malvezzi di fare magari una verifica a questo punto un pochino più completa, perché magari i livelli non sono solo questi tre. Tenete presente che da questa verifica scaturirà da parte del comune una richiesta di canone, perché il livello è soggetto a canone, quindi una volta che avremo completato la verifica ovviamente sarà quella poi di fare la richiesta del canone, non retroattivo, chiaramente non retroattivo. No, non più adesso, vile moneta.
Sì, signor Mi chiede la parola Boldrin, prego.
Quindi questo è un atto puramente tecnico che garantisce una continuità a delle opere, sto facendo una parodia, scusate, non è che, cioè garantisce, cioè voglio dire, tutta una parodia, così mi è venuta così, scusate, perdonatemi, no, voglio capire, noi, cioè, nel caso uno voglia fare questa rivalsa di proprietà, perché in sostanza è questo un affrancamento, una rivalsa di proprietà, cioè era mio, me lo rivoglio indietro. Quindi noi possiamo fargli pagare appunto dei canoni, cioè io te lo ridò indietro, cioè economicamente come funziona? Sì, cioè non ho, cioè allora c'è un proprietà X che è del comune e non era del comune, è stato donato eccetera eccetera, che è il livello, quello che è stato chiamato il livello è comune, no? Chi era precedente proprietario in sostanza per qualche aspetto ne rivendica, no, un attimo, infatti voglio capire bene questa dinamica e se ne beneficia il comune di questa cosa, cioè, o è una rimessa insomma.
Forse riesco a concetto col diritto di superficie che forse conoscete meglio, allora, più o meno molto vicino, cioè voi siete proprietari di un'area e a un certo punto date a qualcuno il diritto di superficie, voi rimanete nudi proprietari però e chi ha il diritto di superficie fa le cose che voi gli avete consentito di fare col diritto di superficie. Chi ha il diritto di superficie, se vuol diventare proprietario senza avere più nessuno per i piedi, deve ovviamente riscattare la nuda proprietà e quindi al nudo proprietario lo che gliela paghi la nuda proprietà per riscattarla, perché altrimenti, e a quel punto si riuniscono quella che viene chiamata nuda proprietà e proprietà superficiaria. Col livello è lo stesso il discorso, cioè solo che nel caso del livello diciamo che il nudo proprietario è uno che si ritrova questa roba spesso senza neanche sapere che ce l'aveva, cioè se la ritrova perché si tramanda da secula seculorum, e il nudo proprietario, come nel diritto di superficie, però non usa quell'area lì, c'è un altro che la usa, quell'altro che la usa dovrebbe pagare un canone al nudo proprietario perché la usa, e se vuole anche lui riunificare tutto e quindi sbarazzarsi del nudo proprietario, gli deve pagare il valore, e a quel punto di fatto la proprietà è unica. Quindi diciamo che un po', se ho cercato un pochino meglio forse di far capire i due passaggi, solo che noi come comune di Novi non sapevamo di essere titolari, cioè nessuno di noi si era fatto la domanda se eravamo mai titolari di livelli, e invece sono stati i privati a venirci a cercare e noi a quel punto abbiamo fatto le verifiche, perché garantisco che questa roba qui risale al 1800, ci arriva da un istituto nato nel 1800 e qualcosa, quindi ma il problema secondo me è se deve cedere l'area.
Allora io direi a questo punto, se nessuno chiede più la parola per informazioni o richieste particolari, passerei alla votazione, se siete d'accordo. Bene. Vado a leggere il punto 5, affrancazione ed estinzione dei livelli gravanti su terreni siti in territorio comunale, approvazione e regolamento. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passo anche alla votazione dell'immediata esecutività, anche in questo caso chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. È stato approvato il punto numero 5. Punto numero 6, modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Do la parola all'assessore Olivetti.
Allora, la variazione di bilancio, allora la proposta di variazione di bilancio contiene variazioni in aumento per 425.697,38, di cui 109.000 nella parte corrente e 316 nella parte investimento. L'aumento della parte corrente è così distribuito per 72.500 derivanti da maggiori entrate provenienti dalla regione destinate per 62.500 alla copertura di maggiori contributi erogati a privati per le spese di smontaggio e deposito arredi presso magazzini di stoccaggio e per 10.000 copertura dei maggiori costi per affitti di locali che il comune di Novi di Modena deve sostenere, ad esempio magazzino comunale. Per 26.000 euro derivanti da maggiori entrate a seguito di operazioni di esumazione campo terra cimitero Novi da destinare per 24.000 a maggiori spese a seguito di esecuzioni operazioni ripristino campo terra e per 2.000 per creazione di uno sportello per il pubblico presso l'ufficio anagrafe di Rovereto. Per 11.000 euro derivanti dal contributo proveniente dall'Agenzia Protezione Civile Regionale riconosciuto al Comune di Novi di Modena a fronte delle spese sostenute in conseguenza delle nevicate eccezionali nel mese di febbraio 2015. La somma è stata accantonata al fondo di riserva. Sempre nella parte corrente sono stati incassati per 140 euro a titolo di donazioni da privati destinate alla realizzazione del progetto Spazi Infestati. L'aumento della parte in conto capitale destinato per 23.000 euro 135,40 le maggiori spese necessarie per portare a compimento la realizzazione della nuova scuola di musica finanziato con maggiori contributi della provincia di Modena. Adesso in realtà questi erano contributi della provincia di Modena che erano arrivati sul nido di Novi e per lavori che noi avevamo realizzato e quindi noi li avevamo già anticipato ed è stato possibile svincolare tale somme e l'abbiamo ridestinato in base alle nostre alle necessità e quindi per finire la scuola di musica. Poi per 3.378 all'acquisto di arredi per la nuova casa protetta di Novi di Modena finanziato da donazioni da privati, per 1.348 alla ricostruzione del patrimonio comunale finanziato da donazioni privati Art Bonus, per 9.250 alla ricostruzione della nuova casa protetta di Novi di Modena finanziato con donazioni da privati, per 19.686,18 alla realizzazione della recinzione del Pallarotari a Sant'Antonio in Mercadello, finanziato per 6.841 con avanzo derivante dall'operazione di riaccertamento dei residui e per 12.844 con maggiori introiti previsti a titolo di sanzioni, oneri di urbanizzazioni relativi all'esercizio 2015. Sempre in conto capitale si procede all'applicazione di altre somme desunte dall'avanzo vincolato proveniente dall'operazione di riaccertamento per un ammontare complessivo di 259.259 euro. Le opere realizzate sono le seguenti. Allora, in questo caso volevo specificare che le somme che non erano state battezzate in progetti specifici sono confluiti nell'avanzo derivante dal riaccertamento straordinario. Una volta conclusa l'operazione andiamo a reimputare alle stesse finalità precedenti le somme che nell'anno 2015, quindi di fatto non andiamo a fare una nuova allocazione di risorse mettendo in atto un nuovo processo di decisione di dove allocare le risorse, ma le andiamo a allocare esattamente da dove sono pervenute nell'avanzo sostanzialmente. E sono 133.505 acquisto di arredi per la nuova biblioteca di Novi di Modena, per 73.342 per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e adeguamento sismico del municipio ex COP, per 5.000 per assegnazione in carico per adeguamento sismico ufficio postale di Sant'Antonio, per 47.411 per incarico tecnico esterno per demolizione e ricostruzione magazzino comunale. Storno di somme. La proposta di storno di somme riguarda sia la parte entrata per 9.687 che la parte spesa per 31.938. Nel dettaglio, nella parte entrata si è provveduto, mediante riduzione dello stanziamento indicato nel bilancio di previsione 2015, dello stanziamento previsto per fondo di solidarietà comunale, per incrementare di 500 euro il capitolo destinato alle entrate dell'addizionale energia elettrica e di 9.187 il capitolo più idoneo per accogliere il trasferimento dallo Stato per minor gettito IMU dai mobili commerciali a decorrere dal 2014. Nel dettaglio della parte spesa si è provveduto ad incrementare per 100 euro il capitolo destinato al pagamento di contributi ad associazioni del servizio commercio, compensato con riduzioni di pari importo degli stanziamenti per consulenze amministrative e per collegamento a banche dati esterne. Per 1.500 euro i maggiori costi a seguito della nuova convenzione stipulata con la Società Filarmonica Novese, compensato con riduzioni di pari importo nella spesa per l'acquisto di materiali per i centri giovani. Per 1.078 lo stanziamento destinato alla tassa Consorzio Bonifica e Difesa Fitosanitaria 2015, per 4.300 lo stanziamento destinato ai rimborsi a privati di tributi pagati e non dovuti, per 1.700 lo stanziamento destinato al riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. Per 600 euro lo stanziamento destinato alle maggiori spese di tenuta conti postali utilizzati dall'ufficio tributi. Queste ultime quattro spese sono compensate da minori interessi passivi sui BOC da pagare nel corso del 2015, pari a 7.678,08. Si è resa inoltre necessario uno storno di somme per 12.660 euro tra i vari capitoli assegnati all'Ufficio Risorse Umane in conseguenza dell'avvio nel 2015 del processo di armonizzazione del bilancio. Da ultimo si è provveduto a rimpinguare di 10.000 euro lo stanziamento destinato a maggiori oneri legati alla definizione del progetto di recupero miglioramento sismico della Delegazione Municipale di Rovereto. La somma è stata compensata da una riduzione del capitolo destinato alla manutenzione straordinaria delle strade.
Grazie Assessore, do la parola ai consiglieri. Consigliere Fabbri.
Sì, tre chiarimenti. In conto capitale donazioni per arredi della casa protetta, quindi questi praticamente verranno accantonati, rimarranno lì anno dopo anno fino a che non arriviamo alla conclusione, perché chiaramente gli arredi, quindi immagino che siano fondi specifici destinati proprio per volontà a questo. Chiedo conferma, anche se l'assessore l'ha detto penso abbastanza chiaramente, i 259.000 euro che vengono reimputati e provengono dal fatto che col nuovo meccanismo dei residui ogni volta a fine anno quello che non è stato utilizzato viene di nuovo tolto e rimesso, in sostanza, da un anno all'altro, se ho capito bene, erano già destinati a queste opere, vengono come messi da una parte nel complessivo, poi vengono di nuovo redestinati alle stesse voci. E sul 1.500 euro che provengono invece dalla minore spesa per i centri giovani, chiedo se è perché non è stato necessario fare questa spesa o perché magari un qualche progetto relativo ai centri giovani non è stato realizzato. Sì, a volte sono voci messe così a livello indicativo, a volte invece sono proprio già destinate a un progetto che magari non è stato realizzato. Sì, chiedevo un chiarimento, nel senso che il fatto che questa minor spesa può essere legata a un importo imputato a livello di bilancio, ma che in realtà poi non era destinato a un progetto specifico, oppure invece lo era e questo progetto non è stato realizzato.
Altre domande? Non so, vuoi rispondere? Prego. Sì, sì, ma ho visto che... Prego.
Allora, dunque, per quanto riguarda gli arredi della nuova casa protetta, confermo che queste donazioni sono state finalizzate secondo la volontà del donatore, Quindi appunto indipendentemente dall'anno in cui effettivamente si arriverà all'anno a conseguire l'acquisto, in ogni caso noi le abbiamo imputate secondo la volontà del donante. Ecco. E per quanto riguarda invece la parte dell'avanzo che abbiamo reimputato, era quella parte di avanzo che ha letto poi prima il sindaco, vincolato, perché se arrivava da donazioni per cui erano stati creati gli stanziamenti e gli impegni, ma che poi non erano ancora, diciamo, arrivati alla conclusione del progetto e quindi non so, all'affidamento anche dei lavori o degli acquisti, in caso di acquisti, allora in quel caso lì quelle somme sono, i residui non si potevano conservare, li abbiamo messe nell'avanzo e successivamente le siamo andati a reimputare nel 2015 sempre per le stesse finalità, negli stessi capitoli da cui erano, da cui provenivano, quindi di fatto non abbiamo spostato nulla rispetto alle volontà, ecco, delle donazioni. Poi invece per quanto riguarda gli arredi del centro giovani, le spese per il centro giovani, era un importo previsto per arredi e diciamo che la variazione di c'era la necessità di finanziare la società filarmonica, la nuova convenzione della società filarmonica novese, qualora al momento avevamo una disponibilità su quel capitolo per affrontare la spesa. Naturalmente qualora avanzi la necessità dell'acquisto di questi arredi, che penso sia forse fra un po' di tempo, andremo a rimpinguare invece il capitolo destinato agli arredi, quindi di fatto andremo poi successivamente rimpolpare secondo le necessità rimpolpare i capitoli a seconda delle necessità dell'ufficio, di fatto è questo, insomma.
Prego.
No, volevo solo un chiarimento riguardo invece ai 73.342 euro per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell'ex COP. Come mai sono dentro l'avanzo vincolato? Cioè, nel senso, immagino che arrivino da una qualche fonte tipo assicurazione o altre fonti che li rendono vincolati.
Allora, vengono dal fondo, dunque l'ex COP, l'intervento viene effettuato con i soldi che abbiamo avuto dall'assicurazione e quindi, dato che non abbiamo, il cantiere è partito ma non abbiamo ancora pagato tutto perché non è ancora finito, sono andati nel fondo vincolato, direi, perché comunque nell'avanzo, perché il cantiere c'è, quindi sono stati impegnati, va nell'avanzo perché comunque è una spesa certa, quindi esatto, è un esercizio successivo, perché altrimenti non, perché comunque quel cantiere finirà nel 2016 e anche i pagamenti poi verranno peraltro suddivisi nei due anni, anche perché c'è un tema di patto di stabilità, quindi man mano che si fanno i pagamenti, cioè si gestiscono anche i pagamenti, perché dobbiamo salvaguardare il patto di stabilità anche.
L'assicurazione paga solo la sicurezza, giusto?
Com'è? Non ho
l'assicurazione.
Capito.
Non so se forse sto cercando di... No, no, è acceso, sto cercando di capire la domanda, cioè non so se tu la colleghi al fatto dell'entrata, cioè tu dici, dal momento, non so se la domanda è questa, cioè dato che noi abbiamo già avuto i soldi dell'assicurazione, perché la spesa è confluita, non so se era legata alla
domanda. No, la domanda era solo legata al fatto che, se ho capito bene, l'avanzo vincolato è una sorta di debiti e crediti che l'amministrazione vanta, che è certa di dover, che si matureranno in un qualche periodo, di cui si ha la certezza di quale sia o la presunzione di quale sia, si vanno a reimputare a quel periodo, a quell'esercizio. Okay. Esattamente. Allora mi domandavo perché questi 73.000 euro e non tutti gli altri magari che possono essere scaturiti, perché immaginavo, confrontandomi anche con Mauro, che fossero derivanti da appunto un'assicurazione, da qualcosa che li rende tali da essere un credito che l'amministrazione vanta, ma che si deve ancora economicamente manifestare, nel senso che si manifesterà l'oggetto del credito nel 2015 solo.
dipende anche un po', insomma, dai cronoprogramma che hanno i vari uffici e dai pagamenti puntuali rispetto ai quadri economici, ai quindi se vuoi posso approfondire questo, cioè volentieri, ma lo faccio molto volentieri di approfondire in particolare questa spesa col geometra Malvezzi, direi, e poi ti posso anche mandare un email.
Scusate, se l'assicurazione ha finanziato la messa in sicurezza, giusto, solo? Era per la messa... No, scusi, forse ho capito
no,
male.
No, perché quell'edificio non è stato soggetto a messa in sicurezza, quell'edificio era inagibile. Nel momento in cui siamo intervenuti avevamo fatto il progetto finanziandolo con l'assicurazione, quindi è partito il cantiere, diciamo, fatto il bando di gara, tutto quanto. Lì non c'è stata per quell'edificio una messa in sicurezza. Se ricordate, era un edificio transennato, inagibile, e poi siamo partiti col cantiere. Quindi l'assicurazione, cioè è stata l'amministrazione ha scelto dove andare a intervenire con le risorse dell'assicurazione, che sono quelle poi che il commissario, l'importo decurtato da quelli che invece sono gli interventi pagati dal commissario. No, queste sono state le scelte, che sono quello lì l'assicurazione, quell'altro le chiediamo al commissario, il cimitero in un modo, ecco, per un totale dei 5 milioni di euro che abbiamo avuto dall'assicurazione.
Bene. Allora io procedo alla votazione, se nessun altro chiede informazioni. Prego, vado a leggere il punto 6, modifica di bilancio esercizio finanziario 2015, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, direi che è stato votato dal gruppo consigliare centrosinistra con 9 a favore, contrari gruppi consigliari progetto comune, Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio e Alternativa per 9 Lista Civica. Sono segnata. Rivotiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Anche in questo caso uguale alla votazione precedente. Allora, punto numero 7 e 8 li trattiamo insieme. Approvazione rendiconto della gestione anno 2014 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena e il punto 8, approvazione bilancio preventivo 2015 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena. Do la parola al sindaco.
Che non la vorrebbe sull'opera Piazzucchi, ma... No, veramente, perché cosa ci accompagna per quanto mi riguarda da 8 anni questa cosa qui che ogni anno... doveva essere dalla regione chiusa, abbiamo nominato anche il liquidatore, che credo sia Andrea Orlando, che è stato nominato quando era segretario, fatto in tempo andare a lavorare a Reggio, tornare a lavorare da noi ed è ancora l'opera Piazzucchi attiva. Allora, fondo di cassa 1.429,59, somma attiva 1.450,51, residui passivi 1.405, rimanenza attiva 24,59 euro. Questo è l'approvazione del rendiconto della gestione 2014. E il preventivo 2015 abbiamo la parte di entrata con l'avanzo presunto di 1,67 euro, entrate ordinarie 3.238,33 euro, partite di giro 260 euro, parte entrata 3.500 euro. Parte spesa, disavanzo presunto niente, spese ordinarie 1177, spese straordinarie 1950, partite di giro 260, fondo di riserva 113, a pareggio 3500 euro. Questo è il bilancio di previsione 2015.
Scommetto che è uguale a quello.
Guarda, non mi ricordo neanche.
Ma che cosa fa questo?
Io guardate,
se volete tutti... apriamo un dibattito.
No, per favore.
Se no, lo chiedo perché a norma di legge ci sta. Ma... prego Boldrini,
faccio la dichiarazione di voto. Io voterò a favore.
Prego consigliere Fabbri.
volevo dire che nonostante che dopo il mio primo insediamento ricordo le parole del sindaco che disse confidiamo che questa sia l'ultima volta, in mezzo è cambiato il mondo ma siamo ancora qua, nonostante questo voteremo lo stesso a favore.
Sì. Allora, passiamo alla votazione, punto 7, approvazione e rendiconto della gestione anno 2014 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Chi è a favore alzi la mano. Direi l'unanimità. Anche l'immediata esecutività, chi è a favore? Anche in questo caso è votato all'unanimità. Punto numero 8. Approvazione bilancio preventivo 2015 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Chi è a favore? Sì, l'ha letto. Anche in questo caso rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore? Direi anche in questo caso approvata all'unanimità.